Barbara Tartari, di che cosa si parla oggi? Soprattutto chi saranno i nostri ospiti già pronti al telefono?
Allora, devo dire che l'argomento è veramente molto interessante, perché parleremo di economia etica, che è una branca particolare dell'economia civile, e naturalmente lo legheremo al nostro ambito, che è quello dell'attività musicale. Andremo a scoprire se questo è veramente un binomio possibile, realizzabile, questo con i nostri ospiti, che sono assolutamente autorevoli. Avremo con noi Massimo Folador, che abbiamo già al telefono. Massimo, buongiorno.
Buongiorno Barbara, grazie tante per l'invito innanzitutto.
E Massimo Folador, appunto, professore di economia etica e sviluppo sostenibile alla LIUC, cioè l'Università Cattaneo di Castellanza, che da anni si occupa di formazione in questo ambito. Introduciamo, Massimo, questo argomento che trovo davvero molto molto interessante, e raccontaci tu di cosa si tratta, che cosa si intende dunque quando parliamo di economia etica.
Innanzitutto, chiaramente parliamo di lavoro, Barbara. L'economia,
sì,
alla fine è il luogo dove le persone, le imprese operano, lavorano,
sì,
e producono valore, valore economico. Diciamo che da sempre si parla quasi esclusivamente di valore economico. La scommessa è invece quella che in uno slogan facile viene definita People, Planet, Profit, cioè un'impresa, un lavoro che sappia contemporaneamente generare profitto, ma accanto al profitto valore ambientale, valore sociale. Ecco, se vuoi qua dentro troviamo poi le mille esplicitazioni, a seconda anche dei settori, chiaramente. Insomma, però diciamo che questa frontiera, che non è nuovissima, è antica, ma sta molto innovando, è tipica delle imprese e delle persone che intuiscono che lavorare è fondamentale per sé, per la società, è fondamentale per i riscontri economici che ha, per il reddito che produce, ma durante il lavoro è possibile anche produrre altro, produrre socialità, produrre benessere, produrre un tempo migliore, più sereno, più bello, produrre una creatività e un'eccellenza maggiore. E qui dentro c'è il nostro anche aggancio con la musica, chiaramente.
Certo. Massimo Folador, parliamo di questo argomento anche attraverso una tua pubblicazione che si intitola Storia, sì, di ordinaria economia, l'organizzazione perfetta. C'è una frase che mi colpisce dal tuo libro, e che dici: non sono solo le aziende produttive a fare impresa, perché essere impresa vuol dire dar vita ad un sogno, dunque contribuire personalmente al miglioramento di quel pezzo di mondo dentro cui viviamo. E in questo caso il nostro mondo è quello naturalmente musicale, che, come dicevi tu, offre anche delle risorse forse creative in più per realizzare quello che tu dicevi, un modo di fare impresa che tenga conto di un benessere personale di chi lavora, ma anche di chi poi beneficia del frutto di questo, di questa impresa, diciamo.
Sì, io credo che è interessante l'esperienza che noi facciamo a volte con i mondi artigiani, cioè chi fa artigianalità spesso e volentieri sente il proprio lavoro così come un musicista, un attore sente il proprio, altamente creativo, cioè è un lavoro che genera, genera ricchezza, chiaramente genera beni, ma genera bellezza. È chiaro che questo aspetto nella musica, nel teatro, nell'arte è ancora più sentito. Mi viene in mente una frase famosa di Handel, che alla fine di un concerto fu avvicinato da un ascoltatore, che gli disse: è stata una bella serata, no? E lui rispose: a dire la verità, io avrei voluto fare qualcos'altro in più rispetto a fare solo una bella serata, insomma, avrei voluto trasmettere altri messaggi, altra bellezza. Ecco, io credo che questa bellezza che l'arte e la musica sanno trasmettere spesso è frutto proprio di una persona che opera all'interno del proprio lavoro con quell'idea di bellezza. Qui, se vuoi, trovi il tema dell'etica. È facile accostarlo alla parola ethos greca, che è la parola che dà origine a questa parola, che dice ciò che io faccio abitualmente per il bene comune. Ecco, allora l'idea è provare a ragionare sulla mia quotidianità, il mio lavoro, qualunque esso sia, per vedere se facendo bene quel lavoro io genero del bene, genero della bellezza, e di conseguenza in qualche modo rendo più ricco anche la persona che mi ascolta in questo caso. Ecco, l'etica è un po' questa frontiera, una persona, delle persone, un'impresa che fanno impresa, creano impresa nel tentativo di sviluppare ricchezza e ricchezza bene, ricchezza e bellezza.
Bello Massimo, questo è davvero un concetto molto interessante. Nel frattempo noi abbiamo con noi Barbara Minghetti, l'abbiamo raggiunta finalmente al telefono. Buongiorno Barbara,
Buongiorno,
bentrovata.
sì, scusate.
Ci mancherebbe,
Eccomi.
so che Barbara è in viaggio, è in treno, per cui insomma, anzi ti ringrazio di essere qui con
Di
noi.
ritorno giusto appunto da uno spettacolo per bambini dove anche il tema musica etica è molto importante.
Infatti, insomma, abbiamo pensato a te per questo argomento perché anche tu hai molte cose da raccontarci proprio in questo ambito, no? La cornice entro cui ci muoviamo oggi naturalmente è quella musicale. Barbara Minghetti, lo ricordo, da sempre lavora nell'ambito dell'organizzazione musicale per vari progetti, dal Teatro Sociale di Como, la Aslico, di cui ancora tu fai parte, alla Macerata Opera Festival, insomma, che è la tua il tuo presente anche, adesso ci racconterai qualcosa di più. Da sempre hai dei ruoli di responsabilità proprio anche in ambito europeo. Dunque, Barbara, per te che hai sempre lavorato appunto in ambito di promozione culturale o di creazione di progetti musicali, qual è il tuo punto di vista? Hai sempre creduto, credo, nei tuoi progetti, nella forza del gruppo, del team, quindi l'argomento anche della cooperazione per te è sempre molto presente.
Sì, infatti grazie dell'invito perché è un tema che mi affascina molto e peraltro trovo molto pertinente anche questa relazione con l'azienda e con le imprese perché di recente c'è stato un convegno con Simbola che ha proprio fatto tutta una relazione, rapporto cultura anche legato all'aspetto sociale che ormai le aziende vogliono avere, che trovo fondamentale, proprio il rapporto rispetto alla comunità. Quindi un tema in ogni caso molto interessante. Nello specifico io credo tantissimo che l'arte abbia una funzione etica sociale e quindi che è sempre stata, appunto, come veniva appena adesso ricordato anche un ritorno ai greci e che quindi per me è il mio obiettivo primo è poter fare qualcosa, come si dice, di bello e di artistico, ma con sempre una connotazione di significato sociale e etico. Quindi tutti i progetti che negli anni ho cercato di fare con un team, come dici, con un gruppo di persone che assolutamente lavorano insieme, è proprio quello di proporre produzioni, spettacoli dai bambini alle comunità, perché adesso si lavora molto per fortuna sulle comunità e sulla ricostruzione della comunità, anche grazie all'arte e alla musica in particolare, con l'esempio del coro, il coro amatoriale, il coro è il momento più democratico, più di unione, di inclusione, di condivisione che c'è, quindi dei progetti che siano proprio con l'obiettivo ultimo di ricreare delle dinamiche di condivisione, di empatia, di comunità che possano davvero poi svilupparsi sempre di più, sempre con un occhio ovviamente a produzioni d'eccellenza, a progetti belli e quindi la parola etica io la vivo, come diceva adesso prima il collega, tutti i giorni, cioè credo che tutti i giorni io ho una responsabilità comunque anche come operatrice anche di finanziamenti pubblici, quindi di una relazione con lo Stato e con la comunità in generale. Quindi mi sento la responsabilità di proporre, di lavorare su progetti che possono avere un genere di ricaduta anche su queste tematiche. Oh, the maybe parted, there is still a light that shines on me, shines until tomorrow. Let it be. Massimo Folador, ho preparato questo ascolto, abbiamo ascoltato questo medley su musica dei Beatles con l'orchestra sinfonica Rossini di Pesaro e l'ascolto naturalmente non è assolutamente casuale perché questo ensemble è l'unico
esempio di impresa, tra virgolette, etica che tu inserisci nel tuo libro, perché ha alle spalle un'esperienza molto molto particolare nella sua creazione, nello sviluppo del suo percorso. Raccontaci tu perché hai inserito questa esperienza nel tuo libro e quali sono le caratteristiche principali.
Sì, è una storia bellissima, Barbara. Io nel libro parlo di storie di ordinaria economia, descrivendo poi l'impresa come impresa profit, ma anche come impresa per l'appunto, per cui scelgo anche due cooperative sociali che fanno impresa molto bene e producono un sacco di bene, una squadra di Serie A di rugby e l'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro. Perché? Io conobbi anni fa Daniele Ageman, che è il direttore artistico dell'orchestra, e lo invitai più volte in azienda, perché il parallelismo orchestra-azienda è un parallelismo che si sa da tempo e che spesso viene usato come metafora del fare impresa bene. E lui mi raccontò di questa storia, ovvero di una cooperativa sostanzialmente costruita da maestri 30 anni fa, che decisero di affrancarsi in qualche modo dall'impresa musicale canonica, che spesso è un'impresa legata a regioni, comuni, eccetera, municipalità, per divenire un'impresa a sé. Per cui questi 40 maestri si presero la briga di dare vita a una cooperativa, per cui ciascuno di loro è socio della cooperativa e poi, oltre a suonare, molti di loro hanno delle funzioni, qualcuno fa il direttore generale, il direttore amministrativo, cioè è un'impresa nell'impresa. La cosa interessante è che questo, tra virgolette, affrancarsi dai soli, anche contributi se vogliamo pubblici, ha fatto sì che si generasse un dinamismo da impresa, per cui ciascuno di loro oramai a distanza di tanti anni, ben guidato dal presidente, con ex violoncellista molto imprenditore, ha ben chiaro che il risultato futuro economico e non dell'impresa aspetta ciascuno. Per cui c'è un dinamismo tipico di un'impresa privata, profit, ma con questa attenzione assoluta ad essere un gruppo di maestri e a dover e a voler generare bellezza. La cosa interessante, io poi ho invitato un quintetto dell'orchestra a tenere un incontro formativo, culturale, musicale con un gruppo di imprenditori, è stato bellissimo, perché noi lì abbiamo visto diviso cosa loro fanno per essere così eccellenti e ci hanno raccontato poi la loro attività di impresa, per cui come si organizzano, come danno vita ai loro progetti italiani e internazionali, che tra l'altro sono cresciuti tantissimo. Ecco, mi viene da dire che la cosa bella, la cosa particolare di questa storia è la loro assoluta capacità, come tante altre orchestre, di fare musica molto bene, ma di costruire progetti a partire da sé, con un respiro internazionale, con un rapporto molto franco, molto collaborativo anche con, chiaramente, con le istituzioni. Ed è molto divertente vederli, perché ti rendi conto, io che opero nell'impresa, ti rendi conto che ha a che fare con degli imprenditori musicisti, insomma, mi viene da dire, che costruiscono il proprio futuro in maniera estremamente collaborativa, tornando a quello che dicevamo prima.
Scusa, sorridevo perché quando hai parlato del quartetto che hai invitato per fare lezione ai futuri manager, sorridevo con Davide Fersini, perché non sempre, neanche in un quartetto, si va molto d'accordo tutt'altro nel gestire le prove di un concerto. Hai trovato dei musicisti molto collaborativi? No, questa è ovviamente una battuta, però capisco lo spirito col quale avete fatto questa cosa.
Io vorrei sollecitare e anche evocare uno spirito che, insomma, si aleggia su questa conversazione ma che non viene nominato, ed è lo spirito dei soldi, perché c'è un problema alla base dell'etica e dell'economia, che è who pays for the pipe, chi paga per le cornamuse, si dice ai matrimoni inglesi, no? E allora io chiedo a Barbara Minghetti, trovare i soldi per dei progetti musicali spesso significa anche venire a compromesso con, non dico la qualità, ma quantomeno il repertorio. Come si comporta un ente musicale importante? Lei ne gestisce tre, Barbara Minghetti, quindi veramente tanti, rispetto a questo tema.
Ai ai ai, una domanda bella complessa. Allora, intanto volevo così raccontare velocemente che anche l'ASLICO, che è un'associazione appunto di persone, ha un po' questa formula che veniva raccontata dell'orchestra bella, di persone che lavorano e diventano imprenditori, perché ormai spesso gli artisti devono diventare imprenditori, è cambiata un po' l'idea dell'artista che sta a casa e aspetta la chiamata, bisogna un po' tutti in realtà costruire il proprio futuro e la propria prospettiva. E da un punto di vista economico, come diceva bene Davide, in realtà ormai la situazione è molto complessa, quindi la gestione dei teatri, adesso voglio dire, Parma è un teatro molto solido, consolidato, molto sostenuto sia dai privati che da pubblico. Macerata è una situazione un po' più particolare, l'ASI per esempio è una situazione abbastanza particolare perché da una parte ha dei contributi comunque di riconoscimento statale, ma è proprio un imprenditore, quindi negli anni si è inventato e ha creato dei progetti che poi sono diventati in realtà dei progetti che danno sostenibilità a tutta una struttura, poi lavorando molto con i giovani, creando molta progettualità, è una cosa molto importante, quindi sono è quasi la progettualità che riesce a creare un sostentamento anche appunto con progetti che poi possono andare all'estero, sono venduti, c'è una riconoscibilità importante. La domanda che però tu mi fai rispetto ai compromessi è molto molto importante, molto delicata, soprattutto nella gestione delle stagioni, nella gestione della programmazione, perché comunque ovviamente uno delle parti, il budget ormai dei teatri è fatto da tante piccole strutture, quindi non si può più dare niente per scontato, cioè il contributo statale e il contributo dei privati, adesso ognuno si è inventato delle formule diverse di membership, c'è l'art bonus che ha dato un aiuto comunque, ma c'è anche lo sbigliettamento, quindi la parte del pubblico è una parte importante, non solo per una riconoscibilità di utilità sociale come dicevo prima, ma anche perché è una cifra che fa parte di un budget, e su questo ovviamente si scontra spesso purtroppo sulla possibilità di fare una programmazione ogni tanto un po' più ardita, un po' più coraggiosa, quindi immagino che il compromesso a cui intendi è questo, a cui bisogna sempre un po' insomma mediare tra una parte di innovazione, una parte anche di curiosità che si può destare attraverso una programmazione un po' più ardita, un po' più curiosa, invece una parte ahimè più tradizionale e soprattutto sull'opera. In Italia lottiamo veramente per poter fare programmazioni che vadano fuori 10 famosi titoli di repertorio che alla fine rimangono sempre quelli.
Barbara Minghetti, tra i 10 titoli che citavamo prima, forse c'è proprio l'Elisir d'amore di Donizetti.
Sicuramente uno dei titoli molto rappresentati, che abbiamo fatto l'anno scorso alla Macerata Opera Festival, una versione molto divertente, ambientata in spiaggia, ma soprattutto lo stiamo portando in giro in tutta Italia, coinvolgendo più di 100.000 bambini attraverso il progetto di Opera Domani, Opera Education, che appunto è uno dei progetti che cerca di avvicinare attraverso un lungo processo fatto a scuola, sia con gli insegnanti che poi nelle classi, i bambini a vedere l'opera. Quindi anche in questo caso una forma di creazione di comunità e soprattutto anche di un parlare della contemporaneità, del vissuto dei ragazzi, delle problematiche, delle, per dare i significati della vita attraverso la musica, che peraltro è una musica meravigliosa.
In questo caso l'argomento della creatività è un argomento di grande attualità, cioè cercare le nuove strade che possono consentire di arrivare a un pubblico più ampio possibile, no? Una partecipazione.
Peraltro, la cosa carina dell'edizione di quest'anno è che l'Elisir è ambientato in una fabbrica, un po' la fabbrica del cioccolato di Tim Burton, che ci ha permesso di lavorare a scuola sul tema del lavoro, che è un tema, ahimè, quanto mai attuale in tutte le case, ma ci ha permesso di parlarne appunto con creatività. Quindi in realtà i bambini sono chiamati in questo caso a salvare la fabbrica dell'Elisir d'amore, che con creatività, attraverso una loro azione coraggiosa, riprendono in mano la fabbrica e riescono a salvarla. Quindi c'è sempre un po' una possibilità di parlare di tematiche importanti, attuali, in casi anche difficili. Quest'anno abbiamo parlato del lavoro, l'anno scorso con la Carmen abbiamo parlato con la violenza sulle donne, ma attraverso appunto un genere che è meraviglioso, che è multidisciplinare, che è quanto mai attuale.
Certo. Massimo Volador, volevo parlare ancora con te perché Barbara mi ha lanciato un tema molto importante, che è quello dei giovani, no? Tu da moltissimi anni ti occupi di formazione di futuri manager, quindi in ambito economico naturalmente. Quanto è importante formare i giovani a questo tipo di approccio alla materia, ma soprattutto anche in ambito musicale è molto importante avere una preparazione, quindi una formazione dal lato invece più imprenditoriale. Hai un'esperienza da raccontarci che riguarda i giovani, il mondo dei giovani?
Sì, io volevo, Barbara, ritornare e agganciarmi a questa tua domanda al tema di prima, che è molto interessante. Se vuoi, come fare impresa rispetto al bene comune. L'esperienza dell'orchestra, ma adesso ti dirò anche quella di questo progetto MTV che abbiamo gestito per anni, è interessante perché il tema è non più solo io cosa so fare e cosa mi diverte, piace fare e faccio, ma io cosa so fare, noi cosa facciamo, ma quale apertura abbiamo, cioè il mondo, il mercato, l'utente, l'ascoltatore cosa vuole da noi. Prima abbiamo ascoltato appunto quel medley, l'orchestra sinfonica Rossini ad esempio si è mossa da subito sul pop e rock ad esempio, proprio perché avevano necessità e voglia di misurarsi e di creare innovando. Questo aspetto qua io me lo sono ritrovato nel progetto MTV. Noi per un anno e mezzo circa abbiamo costruito un progetto con MTV dedicato a 50 giovani musicisti con l'ottica di far crescere le loro capacità imprenditoriali. Il tema qual era? Il tema era quello che diceva prima Barbara, cioè non basta più saper fare solo bene musica, bisogna saperla fare chiaramente, ma saper fare imprese intorno a questa musica, sapendo adattare le proprie competenze al mercato, sapere costruire progetti che poi possano rendere questa competenza vendibile. Ecco, io mi sono reso conto, lavorando su questo tema con loro, che c'è ancora molto da fare, nel senso che l'idea del fare impresa c'è, sta crescendo l'impresa della bellezza nell'impresa profit, sta crescendo il tema dell'impresa in chi fa bellezza, però c'è ancora molto da fare. I giovani che abbiamo incontrato, 50 gruppi o persone singole, erano ancora molto legati all'idea che cantando bene, suonando bene, facendo buona musica bastasse avanzasse. Invece il tema lì fu anche quello proprio di farlo, anzi meglio ancora, essere ancora più creativi e innovativi, ma saper coniugare questa parte artistica con la parte più imprenditoriale, oggi fondamentale per creare futuro. Insomma, credo che questo spazio sia una sfida futura importante. Insomma, da una parte appunto per un'impresa normale creare un po' più di bellezza, di bene, dall'altra per chi crea bellezza e bene saper fare un po' di più impresa, ecco.
questo è il concerto di Capodanno di quest'anno, concerto con l'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro. Massimo, mi sembrava davvero molto interessante quello che tu hai detto riguardo appunto la possibilità di trovarsi e costruire appunto un futuro diverso, un immaginare un futuro diverso dell'organizzare, del fare musica. La riflessione che mi viene da fare è che quindi l'unione faccia la forza in questo caso ancora di più, cioè il fatto di trovarsi, di mettere insieme in comune qualità, inclinazioni diverse, è assolutamente fondamentale forse nel presente complesso di oggi.
Sì, questo poi è quello che ci sta portando oggi e sfortunatamente lo si fa spesso ultimamente sì. A parlare di etica e economia, perché il tema è proprio il bene comune, sì. Che non è solo il risultato finale se io lavorerò in comune probabilmente sarà un bene comune maggiore, ma il tema è arrivare a quell'obiettivo positivo comune lavorando in comune, sì. Ma credo che questo sia poi l'esperienza di tutti noi, oggi è veramente faticoso fare risultati da soli, sì. Mentre farli assieme, se quell'assieme vuol dire cooperare, collaborare, comunicare, tutti i co fanno bene insomma alla comunità e al lavorare assieme, ecco. A mio avviso è un po' più semplice e più produttivo, serve mettercisi, servono competenze, serve pazientare, serve rinunciare a pezzi del proprio bene per un bene maggiore che ti ritorna nel breve, medio, lungo termine. Questa è la sfida anche culturale di questo periodo storico, a mio avviso.
È una sfida che l'ASLICO, l'associazione lirico-concertistica di cui fa parte Barbara Minghetti, ha raccolto diversi anni fa mettendo in rete diversi teatri. Barbara Minghetti, chiedo, la gestione del danaro in questi teatri è una gestione etica?
Allora, intanto volevo solo riprendere, se mi permettete un secondo, il sì. discorso che stavate facendo è molto interessante, aggiungendo un elemento, cioè che è importante che gli artisti e i giovani, a parte lavorino insieme, quindi non solo aziende e arte, ma anche tra di loro, quindi multidisciplinarità, progettualità anche diversa, cioè non c'è più appunto, come si diceva, il musicista che fa solo il musicista, ma un musicista che interagisce anche con le altre arti, certo. Si crea un progetto diverso ed è molto ma importante, per fortuna lo stanno sentendo sempre di più gli artisti, anche pensare al pubblico, appunto a chi è rivolto quello che facciamo e la possibilità di interagire con loro, quindi di poter creare qualcosa insieme. E i teatri sono etici, allora questa è una domanda difficile da fare soprattutto pubblicamente perché credo che sicuramente ormai è molto cambiato il mondo del teatro negli ultimi 20 anni, sì. È molto cambiato anche per regole, per tutte delle procedure che oggettivamente prima non c'erano, pensiamo solo alla sicurezza, cioè che è diventato un mondo complesso e anche complicato e necessario, ma anche tutte le procedure dalla scrizione, dalla scrittura dei cantanti, della scrittura del personale, cioè sì, certo. È sempre più complesso, articolato, burocratico, anche atto a fare in modo che sia sempre di più un'azienda, come viene detto, che non. Poi ci sono ovviamente, come in tutti i luoghi, dipende dalle persone, quindi io credo che comunque, come dire, di norma si cerca di fare una buona gestione, non, magari ci sono stati dei casi e non dappertutto, però io cerco di lavorare sempre solo con teatri che lavorano con sincerità e trasparenza e con professionalità.
No, quindi, mi permettevo di chiederlo anche perché in questi giorni sulle pagine, anche prime pagine dei giornali, c'è il tema dei finanziamenti sauditi alla Scala di Milano e si parla molto quindi di, ne parleremo anche noi venerdì, lo ricordo, il tema sarà proprio questo, insomma.
Quella è un tema delicato questo, esatto. Certo.
Esatto.
Delicato perché comunque la Scala vive di finanziamenti privati e necessita di interagire anche col mondo in vari modi, dall'altra capisco che c'è una questione etica importante, quindi temi delicati.
Benissimo, io credo che abbiamo raggiunto il punto e a noi non resta che ringraziare i nostri ospiti, Barbara Minghetti e
grazie
Massimo Folador, grazie di essere stati
grazie
con
mille.
Noi.
Grazie,
grazie a voi del vostro tempo e delle vostre preziose riflessioni.
Da Davide Fersini
e Barbara Tartari.
Un saluto, a presto.